Melting pot is beginning.
Buonasera e benvenuti a Melting Pot, siete in compagnia di Riccardo più Ranking, saremo insieme fino alle 21.30 qui a RadioCittàAperta.it. Subito i numeri 347 24 50 020 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e anche su tutti i social ci trovate, anche su Skype, e se volete anche il numero della diretta, se volete essere così bizzarri, se volete chiamarci allo 06 88 98 04 43. E iniziamo questa puntata numero 12 di Melting Pot con il monologo di Trey Spotting, quello finale, visto che all'inizio di trasmissione parleremo un po' di droga, e andremo a leggere alcune notizie che vengono dall'America, ma non solo, anche di uno studio che è stato fatto in Galles all'interno dei vari concerti, per capire appunto come si drogano e come soprattutto la polizia influenzi il fatto di drogarsi di più durante i festival. Però andremo a leggere tutto con calma, come sempre, tanto staremo insieme fino alle 21.30. dopo di me la replica di Miro Barza con Cazzejammer. Iniziamo quindi con il monologo dal film di Trey Spotting del 1996, diretto da Danny Boyle, ovviamente tratto dal omonimo romanzo di Irvine Welsh, e iniziamo così, vai.
Allora perché l'ho fatto? Potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
Iniziato sempre con del buon soul, come facciamo a Melting Pot, con Anne Sexton, You've Been Gone, dal suo album del 1972, Sexton Loving You Loving Me. E iniziamo appunto a parlare di droga. I decessi per overdose sono aumentati quasi del 30% nell'ultimo anno, ma ci sono altri problemi a monte. Il problema degli oppioidi negli Stati Uniti non è nato adesso, ma è emerso con l'arrivo del nuovo millennio. Decine di migliaia di persone da anni perdono la vita a causa del fentanyl, l'oppioide 100 volte più potente della morfina e di altre sostanze simili, e il dato non smette di crescere. Come mostra poi c'è il grafico della National Center for Health Statistics, nei primi anni 2000 i decessi statunitensi per droga, considerando tanto le sostanze illecite quanto gli oppioidi prescritti dai medici, si assestavano intorno ai 20.000 per anno. Il numero ha continuato lentamente a salire, nel 2011 si è toccata quota 40.000, nel 2015 è stata la volta di 50.000 decessi. A quel punto il numero di overdose fatali ha subito un'accelerata e nel 2019, nell'anno prepandemico, si è arrivati oltre a 70.000 morti. Il nuovo rapporto del National Center for Health Statistics ora rivela che nel periodo da aprile 2020 ad aprile 2021 il dato ha superato la tragica soglia di 100.000, assestandosi a 100.306. Si tratta di un incremento del 28,5% rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente. Un indicatore del fatto che l'epidemia americana di oppioidi non solo peggiora, ma la sta facendo a ritmo spaventoso, visto che non si erano mai toccati numeri simili. Già nel 2017 l'allora presidente repubblicano Donald Trump aveva dichiarato la strage causata dagli oppioidi un'emergenza sanitaria nazionale. Sono tanti i motivi per cui da anni gli Stati Uniti vivono un'emergenza simile. L'impennata dei decessi si è avvenuta lo scorso decennio. Non è un caso che questo sia successo proprio dopo la grande crisi finanziaria, con migliaia di persone sprofondate in una precarietà economica e sociale e hanno trovato nelle droghe un ultimo appiglio. Nel caso americano c'è anche un problema di accessibilità alle sostanze, molto più facile rispetto ad altri paesi. mentre i dati per decessi del fentanyl e metanfetamine si impennavano negli anni scorsi, a crescere rapidamente è stato anche il dato degli arresti di medici, farmacisti e infermieri che fornivano illegalmente alla popolazione sostanze. Ora, questo anche nei circuiti legali, la prescrizione di oppiacei e oppiodi è stata eccessiva e ha creato delle sacche di tossicodipendenti legali che hanno cominciato a usare su indicazione del medico e poi non hanno più smesso di farne a meno. Continuiamo poi a leggere l'ultimo pezzo di questo articolo dopo il grande Ray Charles, Lonely Avenue.
Now my room has got two windows, but the sun shall never come through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. But I feel so sad and blue, and it's all because of you.
Charles, Lonely Avenue del 1956 e fentanyl, stavamo parlando appunto dell'uso massivo dei oppiacei in America, soprattutto l'impennata di morti che c'è stata nell'ultimo anno, da aprile 2020 a aprile 2021, un'impennata del 30% di morti da overdose. L'uso massivo del naloxone, un farmaco sintetico che inverte gli effetti di altri narcotici e che ha aiutato molti paesi a gestire le tossicodipendenze, è un altro problema americano, appartenente alla fase della terapia. Un ruolo importante nella creazione delle emergenze lo hanno giocato infine le stesse aziende farmaceutiche. Nell'estate del 2019 un giudice dell'Oklahoma ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari allo Stato per aver contribuito alla diffusione del naloxone. Secondo l'accusa, questo successo è attraverso forme di marketing fraudolento con cui si è arrivati a convincere migliaia di medici più riluttanti a prescrivere oppiodi per alimentare un business da miliardi di dollari. A questo si aggiungono i patteggiamenti con cui altre importanti realtà produttrici di queste sostanze come Purdue Pharma e Teva Pharmaceutical si sono impegnate a staccare allo Stato assegni da decine di milioni di dollari. Ora, a questa situazione già critica si è aggiunta la pandemia Covid-19 che, secondo gli esperti, è la principale responsabile dell'impennata di quasi il 30% dei decessi di overdose del dell'ultimo periodo. Da una parte la fragilità mentale dovuta all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche che si è portata dietro e ha creato un esercito di nuovi consumatori di fentanyl e affini. Dall'altra è diventato più difficile seguire chi prima della pandemia aveva una tossicodipendenza e che con il lockdown da una parte ha subito l'isolamento sociale e dall'altra la difficoltà di accesso alle terapie a causa delle limitazioni degli spostamenti. Un problema, quello del consumo di droga, durante le fasi più acute del Covid-19 e della parallela diminuzione delle cure, che non è esclusivo degli Stati Uniti, ma si è registrato anche in Europa, dove però i dati in rapporto sono decisamente inferiori. Quindi questa è la situazione in America per quanto riguarda gli oppiacei. Quindi c'è un consumo veramente incredibile di oppiacei che è una vera emergenza per l'America. Torniamo alla musica, ci andiamo a sentire un po' di jazz fatto bene, quello di McCoy Tyner, Speak Low. grandissimo pezzo di McCoy Tyner, Speak Low, grandissimo anche lui, compositore jazzista americano che poi ha anche collaborato con John Coltrane Quartet e poi una lunga carriera solista. E torniamo a parlare di droghe, però questa volta per la presenza della polizia in un festival musicale può causare overdosi provocate da attacchi di panico. Lo dice uno studio australiano effettuato da ricercatori della St. Vincent Clinical School dell'Università del New South del Galles, che hanno intervistato parte del pubblico di 6 festival organizzati nel Nuovo Galles del Sud tra novembre 2019 e marzo 2020. Nello studio pubblicato in Drug and Alcohol Review e ripreso dal Guardian, 1229 persone hanno compilato un sondaggio anonimo a proposito delle loro abitudini di consumo di stupefacenti, in particolare proprio durante i festival. L'obiettivo era capire come la presenza della polizia e i cani antidroga influisca sui loro comportamenti. Il 30% circa dei partecipanti allo studio ha dichiarato di aver fatto uso di droghe durante un festival, tra di essi il 77% avrebbe preso l'MDMA, alcuni di loro, soprattutto gli uomini, con il double dropping, ovvero con due o più dosi insieme, mentre gli altri hanno consumato cannabis, cocaina, LSD e ketamina. I ricercatori inoltre hanno scoperto che la presenza della polizia può aumentare i casi di consumo ad alto rischio, in particolare con le forze dell'ordine sul posto si tende ad assumere tutto in anticipo, prima ancora di entrare nel sito del festival, e soprattutto non chiedere poi l'aiuto di un medico. In Australia ci sono sempre più prove di come la presenza della polizia e dei cani antidroga possa creare dei problemi, ha detto al Guardian il dottor Jonathan Brett, uno degli autori dello studio. Mi auguro che si cominci a parlarne, l'obiettivo non è eliminare i presidi di polizia ai festival, ma trovare un approccio diverso che non preveda solo esclusivamente la criminalizzazione di chi fa uso di droghe. Tutti vogliono più salute e sicurezza, il punto è come ottenerle. E torniamo alla musica con i REM, Night Swimming. Ed era il 1993 quando i REM pubblicavano il loro ottavo album, Automatic for the People. E intanto un saluto a Vincenzo. Ciao Vincenzo, benvenuto a Melting Pot. Ci ha mandato un messaggio Vincenzo al 347 2450 020. Siete sempre all'ascolto di Melting Pot, Riccardo più Ranking, e questa è Radio Città Aperta.it. Andiamo in Sardegna. Danni sanitari e ambientali attorno ai poligoni militari della Sardegna. L'indagine epidemiologica, durata 13 anni, ha rilevato un tasso di mortalità doppia. Il poligono di Salto di Quirra si trova nel comune di Perda del Sfogo, in provincia di Nuoro. È stato costruito nel 1956 ed è di proprietà dell'esercito italiano. Intorno al poligono ci sono alterazioni irreversibili agli ecosistemi e danni gravi alla salute. Il 10 novembre 2021 tutti assolti al processo per le morti sospette e i danni all'ambiente attorno al poligono militare Saldo. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per 8 comandanti. In Sardegna poi c'è un altro poligono, quello di Capo Teulada. Come Quirra, Capo Teulada è un'area particolarmente pregiata da un punto di vista naturalistico, che contemporaneamente viene impiegata per agricoltura, allevamento, pesca e turismo. Come a Quirra, le persone che risiedevano a ridosso delle aree militari e lavoravano al loro interno si sono ammalate di patologie riconducibili al forte inquinamento provocato da 60 anni di intensissime attività a fuoco. E questa è l'inchiesta. Su Teulada è stato aperta al sostituto procuratore Secci nel 2014, in 4 anni di indagine ha riscontrato fatti molto simili, alcuni casi anche più gravi. Ciò nonostante, poco è mancato che nessuno venisse rinviato a giudizio, anche perché hanno trovato abbandono incontrollato di rifiuti, emissioni acustiche oltre i limiti. Il GIP aveva rigettato lo scorso anno la richiesta e disposto ulteriori indagini, perché avevano chiesto l'archiviazione. E poi, come vicenda esemplare in tal senso, c'è Massimo Corraddu, che è un fisico antimilitarista perito di parte civile in entrambi i processi, e cita la ricerca di uranio impoverito, il DU. L'esperienza dei tecnici dell'UNEP in seguito alla guerra nell'ex Jugoslavia, e un attimo che ho perso il prossimo foglio, aveva chiaramente mostrato già nel 2000 come fosse impossibile trovare tracce di uranio impoverito nei suoli bombardati. Invece la presenza di DU è stata trovata nel 2011 in matrice biologica molto specifica, le ossa di un agnello nato malformato in quell'area, e c'è anche la presenza di torio radioattivo, ed è stato trovato nelle ossa di animali e dei loro allevatori deceduti per patologie tumorali. Questo tipo di ricerca era stato trascurato anche nel caso del poligono di Teulada, da qui il supplemento indagine chiesta del GIP. Però alla fine è andato a finire che qui loro hanno sparato, hanno fatto quello che hanno voluto, hanno lasciato tutto inquinato e, come al solito, nessun colpevole. Andiamoci a sentire i Cure, Plain Song. 1989 usciva questa perla, Disintegration. Abbiamo tirato fuori Plain Song nel 1989, il loro ottavo album, se quelli loro sono i Cure, ovviamente. E torniamo alle notizie, andiamo a parlare di scuola. La necessità di adeguare le scuole dal punto di vista di sicurezza strutturale resta un'emergenza per il nostro paese. Così come occorre continuare a tenere alta l'attenzione e informazione sulla prevenzione dei rischi ben oltre la pandemia. Questo è l'appello di Cittadinanza Attiva in occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, in cui si torna a parlare di crolli, di prevenzione di pericoli e dei ragazzi che corrono tra i banchi. Abbiamo toccato con mano, spiega Adriana Bizzarri, responsabile del settore scuola di Cittadinanza Attiva, come da quasi due anni gli istituti scolastici, le norme anti-Covid, pure fondamentali, abbiano avuto l'effetto di porre in secondo piano, se non far sparire del tutto, il prezioso lavoro di disseminazione di informazioni e realizzazione di progetti per meglio conoscere i rischi più frequenti, che sono alluvioni, terremoti, incendi. Quindi in pratica non c'è fare in modo che a scuola, nel caso di emergenza, si sappia cosa fare. Sono 35 gli episodi di crolli che si sono verificati a scuola fra settembre 2020 e agosto 2021, quindi per entrare serve comunque sia il Green Pass, però per i crolli c'è tempo. E in due settimane, fra fine ottobre e l'11 novembre, ben 6 casi di crolli, 29 aule sono inagibili e 500 studenti sono in DAD nel liceo Boggio di Lera Catania, dove il 10 novembre è crollato il tetto a causa delle abbondanti piogge. Nella stessa mattinata un crollo è avvenuto nella palestra della scuola media Staffetti di Massa. Poi possiamo andare avanti così per altri 10 minuti a leggere tutti i crolli che ci sono stati. L'elenco è veramente tanto. Il Ministero, dopo 7 mesi, ha convocato l'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica e c'è al centro gli investimenti in materia di infrastruttura previsti nel Recovery Plan. Quindi fatti prestare i soldi, non aspettare tu investi sulla scuola. No, no, aspetta il Recovery Plan con calma, con calma. Tom Petty e The Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance.
Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving.
standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain.
Petty e The Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance del 1993, che poi è stata registrata insieme anche a con Rick Rubin. Un bel disco era quello. E tornando alle notizie, un saluto e un abbraccio a Stefano da Porto Rico, non può mai mancare a Melting Pot, che ci dà anche una dritta, visto che in apertura di trasmissione abbiamo parlato di dipendenza, della crisi degli oppiaci. Consiglio Dop Sick con Michael Keaton, disponibile su Hulu, quindi andate lì a dare un'occhiata, compreso il sottoscritto. Grazie Stefano. E c'è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ed ecco come si presentava la Camera dei Deputati: 8 deputati su 630 ad ascoltare le parole della ministra per le pari opportunità. Abbandono e indifferenza, esattamente quello che vivono le donne vittime di violenza. Ecco, questo è come vengono affrontati i grandi problemi qui in Italia. 8 deputati. Andiamoci a fare un bel giro sotto la pioggia con i Led Zeppelin, Fool in Rain.
Baby, what can I see tonight? And the warmth of your smile. all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV.
Con Lou Reed e la sua Satellite of Love, terzo singolo estratto dall'album Transformer 1973, siamo arrivati alle 20:55. E visto che si parla di satelliti, è partita DART, la prima missione della NASA, che avrà l'obiettivo di deviare la traiettoria di un asteroide. Però mi fa un po' ridere questa cosa. Lanciata dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, del solito Elon Musk, il 24 novembre, quindi oggi è partita praticamente, ha intrapreso il suo lungo viaggio, oltre 10 milioni di chilometri, avrà una durata di 11 mesi il viaggio. Lo scopo della missione di DART, che sta per Double Asteroid Redirection Test, è schiantarsi contro Dimorphos, un asteroide di circa 170 metri di diametro in orbita attorno al più grande Didymos, con il quale forma un sistema binario. C'è da chiarire che il corpo celeste non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta, quindi questi che fanno? Si tratta di un esperimento esperimento, quindi è un esperimento, loro fanno un esperimento, vanno, lo scopo della missione è vedere se far schiantare intenzionalmente una navicella spaziale contro un asteroide è un modo efficace per cambiare il suo corso, nel caso in cui in un prossimo futuro un asteroide dovesse minacciare la Terra, spiega la NASA. A bordo della navicella spaziale c'è anche Licia Cube, un microsatellite che avrà il compito di filmare e documentare l'impatto e che dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre. Licia Cube, acronimo di Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids, è stato realizzato dall'azienda di Torino Argotech in collaborazione con il contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta del primo microsatellite di questo tipo costruito da un team tutto italiano, quindi poi andremo a vedere a settembre-ottobre il bambino di Elon Musk che pubblicherà il video dello schianto della navicella spaziale contro l'asteroide. Mano a mano, Rino Gaetano.
Sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, e torna fedele, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino con nascere.
Rino Gaetano, a mano dal LP Q Concert del 1981, e poi tra l'altro la canzone è opera di Riccardo Cocciante, che hanno fatto una tournée insieme e la cantava Cocciante, però lui gli ha dato questa versione più rock. E andiamo a parlare di influenza aviaria, perché si sta diffondendo a macchia d'olio sul nostro territorio. Dopo i primi casi scoperti a Ferrara, Verona e Ostia nelle scorse settimane, si registrano nuovi focolai negli allevamenti del Padovano e del Veronese. Sono almeno una settantina quelli confermati, con milioni di animali coinvolti, molti dei quali sono stati già abbattuti. A renderlo noto è il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica, che nella nota pubblicata qualche giorno fa spiega che l'alto numero di esemplari colpiti sta rendendo difficoltose le operazioni di smaltimento. Finora sono due i sottotipi di virus manifestati, l'H5 e l'H5N1. La provincia di Verona al momento è quella in cui c'è l'allerta più alta. I focolai sono concentrati principalmente nella bassa veronese, zona ad alta densità di allevamenti intensivi, e appena si registrano dei casi la procedura prevede l'abbattimento degli esemplari. Oltre ai casi già confermati in veronese, nello scorso fine settimana sono stati segnalati altri focolai in provincia di Padova, in un allevamento biologico di pollame. Le galline coinvolte sono circa 30.000, e in uno di Anatre, Ospedaletto, Euganea, qui gli animali interessati sono ben 69.000. cresce l'allerta anche nella provincia di Brescia, e la categoria degli animali maggiormente colpita continua a essere quella dei tacchini da carne, ma sono stati coinvolti anche allevamenti di galline, ovaiole, quaglie e anatre, chiarisce il SIVEMP. Misure necessarie a contrastare l'ulteriore diffusione della malattia nelle zone indenni della pianura padana. Insomma, siamo di fronte a una vera emergenza, a fare le spese della cattiva gestione degli allevamenti intensivi, dove gli esemplari vengono ammassati trasformando gli stabilimenti in veri e propri serbatoi di virus. Sono ancora una volta migliaia di animali che sono già stati sterminati e continueranno a essere abbattuti nei prossimi giorni. Tanto l'importante fondamentalmente è consumare. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Battisti.
Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può lo scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre. Quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei,
non vorrei, ma se vuoi, come può lo scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre.
'72 dal Il mio canto libero, disco di Lucio Battisti. E torniamo alle notizie. Allora, dov'era? Eccolo qua. C'è Boris Johnson che sicuramente ha sbroccato l'altra volta, perché sta bene e nel pieno delle sue funzioni, ministro. C'è un portavoce di Downing Street che ha dovuto rassicurare ufficialmente che il premier britannico non aveva perso il senno, perché ha fatto una performance molto particolare al congresso della Confindustria inglese. Infatti è invitato a tenere la solita relazione sul palco, il leader conservatore ha perso quasi subito il filo del discorso, probabilmente perché il suo ufficio stampa aveva mischiato l'ordine delle pagine. Secondo me è un po' più che alzato il gomito Boris, io ce lo vedo Boris che si fa tipo 6-7 birre, ed è poi tentato di rimediare un discorso a braccio degno di un attore da cabaret. In pochi minuti l'ancora biondo ed ex sindaco di Londra è passato da un vocalizzo che imitava l'avvio del motore di una macchina a una lezione sul capitalismo e sulla burocrazia presentata attraverso la metafora di il cartone animato di Peppa Pig, fino ad arrivare a paragonarsi indirettamente a Mosè parlando di green economy. Decisamente non quello che tutti si aspettano al premier, anche se questo è sempre un aspetto gigionesco per varie occasioni. Questa volta però l'atteggiamento era talmente sopra le righe che uno dei giornalisti gli ha dovuto chiedere se stava bene alla fine della relazione. Cioè, tutto a posto Boris? Tutto ok? B-Boys make it with the freak freak. Beastie Boys si cambia nuovamente musica qui a Melting Pot.
Be that kind of party, I'm gonna stick my dick in the mashed potato. Yeah.
Beastie Boys, B-Boys Make It With The Free Freak, da Il Communication, il loro quarto album uscito nel 1994. E andiamo a, in Olanda, ad Amsterdam, e parliamo di maiali, perché gli animali da fattoria sono stati utilizzati in un progetto pilota per scongiurare il rischio di collisioni fra uccelli e gli aerei in transito in uno degli, degli aeroporti più trafficati d'Europa, ossia quello di Schiphol ad Amsterdam. E questo progetto pilota prevede questi maiali per vedere se sono in grado di tenere lontano gli uccelli dalle piste di atterraggio. Un gruppo di 20 maiali è stato posizionato in un'area ampia di 2 ettari, posizionata dalle piste di atterraggio 18R36L e 18C36C, dove sono state recentemente piantate delle barbabietole da zucchero. Queste piante attirano particolarmente gli uccelli, che ne vanno molto ghiotti e spesso si avvicinano troppo alle piste di atterraggio e gli aerei, dando luogo a collisioni e a volte dagli esiti tragici. E gli altri animali, ossia i maiali, potrebbero mangiare queste piante e dovrebbero tenere lontani i volatili. I numeri del fenomeno degli scontri fra aerei e uccelli sono drammatici. Dal 2018 al 2019 si sono registrate 565 collisioni solo nell'area dell'aeroporto olandese, con un picco di eventi durante la stagione estiva. Il numero poi è calato a 259 nel periodo 2020 e 2021, però ovviamente c'era la pandemia. Finora i metodi utilizzati per tenere lontani gli uccelli all'aeroporto sono stati segnali sonori, raggi laser, mezzi in azioni di un team di 20 controllori assoldati dall'aeroporto stesso. E invece adesso questo progetto vuole verificare se i maiali possano fare qualcosa in più per salvare gli uccelli, in più per non possano fare usare le armi messe in campo dall'uomo. In queste settimane l'attività degli uccelli nell'area verrà monitorata insieme a un'altra zona dove non ci sono i maiali, però c'è la barbabietola azzurra. Quindi andremo a vedere poi l'esito di questo bizzarro esperimento. E torniamo alla musica. Kill Your Masters, Run the Jewels.
The crowd's awakened, they can't disperse us, we ain't at your service.
Run the Jewels, questo singolo uscito nel 2016 e se avete sentito bene alla voce c'è anche Zach Della Rocha. E intanto è arrivata un'altra sconfitta per la Monsanto oggi, Bayer. Nello scorso settembre la multinazionale aveva chiesto alla Corte Suprema della California di rivedere il caso che riguardava Alva e Alberta Piliod, una coppia di anziani che si era ammalata di cancro a causa dell'esposizione del glifosato contenuto nel famigerato pesticida Roundup prodotto da Monsanto. Ma la Corte Suprema ha respinto la richiesta, sta confermando il risarcimento di 86,2 milioni di dollari nei confronti della coppia. Si tratta di uno dei processi più importanti contro il colosso tedesco che ha acquisito Monsanto per 63 miliardi di dollari nel 2018. Tuttavia Bayer ha comunicato nuovamente di non essere d'accordo con la decisione dell'alta corte. Continuiamo a sostenere con la forza e la sicurezza Roundup, una posizione supportata da rivalutazioni di esperti regolati da tutto il mondo e il peso schiacciante di 4 decenni di vasta scienza. Cioè questa scienza viene sempre utilizzata un po' come gli pare a questi qua, ha dichiarato la società in una nota. Dal canto suo Brett Wisner, uno degli avvocati dei Piliod, ha ribadito che il verdetto si basa su una solida scienza e su una legge unanime, invitando la società a smetterla di lanciare appelli inutili. E visto che siamo quasi allo scadere, abbiamo una novità che è quella del nuovo singolo estratto dalle due nuove album che pubblicherà nel 2022. Sto parlando di Jack White, Fear the Dam e Entering Heaven Alive, questi titoli del quarto e quinto lavoro da solista dell'ex White Stripes e anche leader dei Raconteurs. Usciranno rispettivamente l'8 aprile e il 22 giugno del prossimo anno, naturalmente per la sua Third Man Records. E Taking Me Back è questo nuovo singolo che poi è utilizzato anche come colonna sonora su un gioco della PlayStation, mi sembra che sia Call of Duty, e questo è il nuovo singolo di Jack White. We'll be right back. Jack White, insomma, è tornato con Taking Me Back. E siamo ai saluti. Se vi capita, visto che c'è una nuova sezione sul sito di Radio Città Aperta, se andate sotto podcast palinsesto c'è speaker e ci sono le facce di tutti noi speaker di Radio Città Aperta, quindi andate a dare un'occhiata. Vi lascio con l'ultimo brano di Max Cooper, Leaving This Place. Mi piacerebbe tanto lasciare questo posto, che è uscito il 24 giugno per la Mesh Records, è un mini EP con 4 singoli. Dopo di me la replica di Miro Barsa con Cazze Jammer, potete sentire musica e anche molte notizie che riguardano la scienza, e quindi rimanete lì. L'appuntamento è per mercoledì prossimo e anche per martedì con la replica di Melting Pot dopo Massimiliano Montez e la sua Radioattivo, quindi dalle 22 alle 23:30 c'è la replica di Melting Pot. Un saluto anche a tutti quelli che stanno ascoltando la replica del martedì, ma un abbraccio a tutti voi, a tutte voi che siete state all'ascolto con il sottoscritto, che vi abbraccia come sempre forte, fortissimo. Max Cooper, Leaving This Place, ciao!